Cari fratelli e sorelle, vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato Parliamo del triplice messaggio, azione divina e controazione satanica. Questo è lo studio numero 3, la seconda parte, e il titolo è il seguente: Temete l'uomo, dategli gloria e adoratelo. Leggiamo il testo di riferimento in Geremia capitolo 17, i versetti 5 e 7. Così parla il Signore: Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il cui cuore si allontana dal Signore. Benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. Una breve sintesi del nostro studio di stamattina. Fratelli e sorelle, la controazione satanica si manifesta in modo del tutto speciale nella Chiesa del Rimanente. In Apocalisse 12:17 sta scritto: Allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. Non dobbiamo pensare che la guerra contro il rimanente sia fatta solo di aperta persecuzione contro i singoli o la Chiesa in generale. La controazione di Satana è rivolta all'interno della Chiesa del rimanente e cerca di introdurre il culto dell'uomo come in tutte le altre Chiese, anche da noi. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, ammonisce severamente la Bibbia. Ascoltiamo la sua messa in guardia contro Satana per non cadere nei suoi tranelli. Fratelli e sorelle, c'è un grido di allarme della Chiesa avventista. Perché questo grido di allarme? Perché nelle nostre scuole superiori e nelle nostre chiese vi sono, purtroppo, insegnanti e membri che non credono in alcuni punti vitali del nostro messaggio. La cosa è molto seria. Do lettura in parte di un documento ufficiale della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, apparso sul numero di gennaio 2004 del Messaggero Avventista, pagina 25, dal titolo Chiesa e mondo, mondo fra virgolette. Dagli Stati Uniti, un rapporto sulla secolarizzazione in college e università avventisti. Il 14 ottobre 2003 è stato presentato ai delegati del Consiglio annuale della Chiesa Avventista il rapporto della Commissione di Istruzione Superiore, in cui si esprimeva preoccupazione nel constatare che college e università avventisti nel mondo si stanno allontanando dai valori tradizionali della Chiesa. Prendete nota degli indicatori, i quali segnalano che complessivamente le nostre istituzioni educative e i nostri programmi stanno lentamente ma sicuramente scivolando dall'ortodossia alla secolarizzazione. Alcune delle più importanti problematiche emergono in questo rapporto, ha affermato Gerald D. Harst, presidente della Commissione e vicepresidente della Chiesa Avventista a livello mondiale. Il rapporto ha messo in evidenza numerosi argomenti, compresi quelli del personale docente avventista che non ha studiato nelle istituzioni avventiste e quelli dovuti al crescente numero di docenti e studenti che non sono membri di Chiesa. La Commissione ha stimato che entro il 2010 circa il 28% delle facoltà e il 40% degli studenti delle istituzioni di cultura superiore della Chiesa non saranno avventisti. Le statistiche preoccupano i dirigenti. Il timore è che il rapporto tra alcuni college e università avventisti, questo rapporto collochi a un crocevia man mano che si allontanano gradualmente dalla filosofia avventista sull'educazione. Fratelli e sorelle, rendiamo omaggio all'onestà della nostra Chiesa nel riconoscere l'esistenza nel suo seno di gravi problemi nel campo dottrinale educativo. Nasconderli non serve a niente, ma sarebbe preferibile, secondo il mio modo di vedere, che rapporti come quello appena letto fossero più chiari e espliciti, cioè più comprensibili a tutti. In parole povere, che cosa vuol dire il rapporto della Commissione di Istruzione Superiore? Vuol dire che il diavolo è riuscito a introdurre anche nelle nostre scuole e fuori, nella Chiesa, la maledizione dell'eresia dell'evoluzione, con tutte le sue tragiche conseguenze. Accettare l'eresia evoluzionistica o cercare di conciliarla con il creazionismo, come fanno cattolici e protestanti, oltre ad essere un ingenuo e pio tentativo per evitare vilmente di prendere chiaramente posizione per la Bibbia, apre la strada a tutta una serie spaventosa di errori diabolici. Vediamo i principali. Sono cinque. Errore numero uno. L'evoluzione, anche quella che cerca di fare alleanza con il creazionismo, nega in realtà Dio, creatore e signore di ogni cosa. Errore numero due. Nega la validità storica, non solo spirituale, della Bibbia. Errore numero tre. Nega per conseguenza la sua ispirazione. Errore numero 4. Ne consegue la negazione della legge di Dio, la santità del sabato, la divinità e la preesistenza di Cristo, l'agente creatore di ogni cosa, come anche la negazione del giudizio. Errore numero 5. Ne consegue anche la non ragione d'essere della Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, la sua visione profetica della storia, la sua identità e la sua missione, che è quella di annunciare con forza il prossimo ritorno di Cristo. A quelli che si chiedono perplessi come mai questo possa accadere nelle nostre scuole e nelle nostre chiese, si può rispondere subito che la guerra del diavolo contro il rimanente non è uno scherzo, è una tragica realtà che non possiamo né dobbiamo far finta di ignorare. È così che il diavolo fa gridare anche in mezzo a noi: temete l'uomo, dategli gloria e adoratelo. Naturalmente, fratelli e sorelle, la direzione della Chiesa avventista, preso atto del tremendo pericolo, corre risolutamente ai ripari. In un lungo articolo apparso su Il Messaggero avventista, ottobre 2005, dopo l'ultima conferenza generale, articolo dal titolo significativo Riaffermare la creazione, la Chiesa ribadisce il suo fermo punto di vista sul creazionismo biblico. Leggiamo prima una parte della presentazione e poi il documento ufficiale su scienza e fede. I vertici mondiali della nostra denominazione hanno dato l'incarico a una commissione di promuovere nell'arco di 3 anni una serie di convegni internazionali su scienza e fede. Nel 2002 a Ogden, Utah, USA, e nel 2004 a Denver, Colorado, USA, sono stati organizzati 2 convegni internazionali ai quali ha partecipato una vasta rappresentanza di teologi, scienziati e amministratori della Chiesa avventista da diverse parti del mondo. Inoltre, in 7 delle 13 divisioni della Chiesa sono stati realizzati convegni nei quali ci si è occupati dell'interazione tra scienza e fede riguardo alle origini della vita. Il 10 settembre 2004 la commissione organizzatrice ha presentato al comitato esecutivo della conferenza generale un documento finale. Il seguente documento ufficiale su scienza e fede, documento ufficiale. Premesso che la credenza in una creazione di 6 giorni letterali è indissolubilmente legata all'autorità della scrittura, e premesso che tale credenza con altre dottrine della scrittura, tra cui il sabato e l'espiazione, è premesso che gli avventisti del settimo giorno intendono la loro missione come specificato in Apocalisse 14:6-7, comprensiva dell'appello rivolto al mondo di adorare Dio come creatore, noi, membri del comitato esecutivo della conferenza generale, riuniti nel consiglio annuale 2004, affermiamo quanto segue, quale nostra risposta al documento intitolato Un'affermazione della creazione sottopostoci dai convegni internazionali su fede e scienze. 1. Approviamo vivamente l'affermazione del documento sulla nostra posizione storica e biblica di credere in una creazione recente di 6 giorni letterali. 2. Raccomandiamo che il documento accompagnato da questa risposta sia diffuso in tutta la Chiesa avventista del settimo giorno mondiale tramite ogni canale di comunicazione disponibile e nel maggior numero di lingue parlate. 3. Riaffermiamo la comprensione avventista del settimo giorno della storicità di Genesi capitoli da 1 a 11, che i 7 giorni del racconto della creazione sono giorni letterali di 24 ore, i quali formano una settimana di tempo identica a quelle che noi viviamo oggi e che il diluvio riguardò tutto il globo. 4. Facciamo appello a tutti i comitati e agli educatori delle istituzioni avventiste del settimo giorno, di tutti i livelli, di continuare a sostenere e propugnare la posizione della Chiesa sulle origini, insieme con i genitori avventisti del settimo giorno. Ci aspettiamo che gli studenti ricevano una completa, equilibrata e scientificamente rigorosa esposizione e affermazione della nostra credenza storica in una creazione recente avvenuta in 6 giorni letterari. Anche se è stato loro insegnato a conoscere e valutare le opposte filosofie sulle origini che dominano il dibattito scientifico nel mondo contemporaneo. 5. Raccomandiamo che i dirigenti di chiesa di tutto il mondo trovino i modi per insegnare ai membri, soprattutto ai giovani che frequentano scuole non avventiste del settimo giorno, le problematiche che sono implicate nella dottrina della creazione. Numero 6, invitiamo tutti i membri della famiglia avventista del settimo giorno di tutto il mondo a proclamare e insegnare la comprensione della Chiesa sulla dottrina biblica della creazione, vivendo la sua luce, godendo del nostro stato di figli e figlie di Dio e lodando il Signore Gesù Cristo, nostro Creatore e Signore. Questo è il documento che è stato approvato dai membri della Conferenza Generale durante il Consiglio Annuale del 2004, in seguito alla presentazione del Comitato Preposto, come abbiamo visto. Questa è dunque la posizione della nostra Chiesa sul problema della creazione. Documento chiaro, specifico, ben dettagliato. Un fratello di chiesa con il quale parlavo di questo documento mi fece una domanda breve e logica. Mi disse: scusi, ma non bastava la Bibbia? Come dire, tante parole per dire quello che già sappiamo. E aggiunse: andando avanti di questo passo, cioè con le eresie che continuano a entrare nella Chiesa, dovremmo fare un documento della Conferenza Generale sul sabato e sulle altre dottrine. Sì, certo, basta la Bibbia, siamo d'accordo. Se però la si accetta totalmente, con fede, perché sappiamo che senza fede è impossibile di piacere a Dio, e dobbiamo aggiungere che mai nessun documento della Conferenza Generale potrà far nascere la fede in Dio Creatore se non ci riesce, tra virgolette, la Bibbia. È chiaro? Però è necessario, davanti al dilagare delle eresie, che la Chiesa chiarisca la sua posizione e ribadisca la sua fede nell'insegnamento biblico. Tuttavia, se malgrado queste misure si incontrano dei franchi tiratori, cioè di quelli che scavalcano i documenti ufficiali della Chiesa avventista e vanno avanti con le loro idee, siano essi insegnanti, pastori o laici, gli studenti e i membri hanno l'obbligo morale di farglielo notare e di prendere anche la distanza da loro. Mi sembra che questo fermo atteggiamento sia solo normale e coerente. Ascoltiamo le parole realistiche della Bibbia. Leggo in secondo a Giovanni, dal versetto 9 al versetto 11. Chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo, non ha Dio. Chi rimane nella dottrina ha il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Chi lo riceve partecipa alle sue opere malvagie. Fratelli e sorelle, la Chiesa cristiana avventista del settimo giorno deve difendersi e salvaguardare la sua identità di popolo profetico, incaricato di dare a questo mondo l'ultimo messaggio di salvezza. E adesso, prima di esporvi alcune riflessioni, vorrei farmi anch'io la domanda: ma come mai fratelli e sorelle che non condividono la nostra fede nell'insegnamento biblico della creazione e sposano l'evoluzione, eccetera, come mai continuano a rimanere in mezzo a noi? Come mai non potrebbero lasciare il movimento avventista, visto che non credono in quella dottrina che trascina la non credenza in tante altre dottrine, fino al punto da infirmare il messaggio avventista? Cosa stanno a fare in mezzo a noi? Cosa stanno a fare? I missionari vogliono convertire la Chiesa a queste idee. Ecco le riflessioni che seguono. Riflessione sulla perdita della fede nella Bibbia. È chiaro come il giorno, fratelli miei e sorelle mie, che quelli tra noi che sposano l'evoluzionismo o cercano di unirlo in matrimonio con il creazionismo hanno perso la fede nella Bibbia, semmai l'hanno avuta, secondo il modo di vedere avventista. La loro conoscenza delle scritture è puramente intellettuale, cioè assolutissimamente insufficiente ai fini della salvezza. Il più delle volte questo tipo di conoscenza è superficiale, è limitato, molto limitato, dettato da pregiudizi, da orgoglio e da una sconfinata esaltazione mentale. Non è possibile capire il messaggio della Bibbia partendo da questi presupposti. Dice bene Ellen White a questo proposito in Principi di Educazione Cristiana, pagina 154, l'edizione ADV di Firenze 1978: chi studia la Bibbia deve imparare ad accostarsi ad essa con lo spirito di chi vuole imparare. Le pagine vanno scrutate non per trovare prove per sostenere le nostre opinioni, ma per conoscere quello che Dio dice. La vera conoscenza della Bibbia si raggiunge solo grazie all'ausilio di quello spirito mediante il quale la parola fu data. Per possedere tale conoscenza noi dobbiamo vivere di essa. Dobbiamo fare, cioè, tutto quello che la Scrittura comanda e dobbiamo reclamare tutto ciò che essa promette. La vita che essa raccomanda è la vita che per mezzo della sua potenza noi dobbiamo vivere. Solo quando la Bibbia è tenuta in questa considerazione possiamo studiarla con efficacia. Fratelli e sorelle, è la caduta della spiritualità o la mancanza di spiritualità che porta molti sedicenti cristiani e sedicenti cristiani avventisti a non accettare il messaggio integrale della Bibbia e a mettere la loro pretesa sapienza al di sopra della sapienza di Dio. Ma sta scritto, 1 Corinzi 1:19, io farò perire la sapienza dei saggi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Intelligenti per modo di dire, perché la Bibbia insegna che è il timore del Signore è il principio della sapienza, Salmo 111:9. Il grosso problema, diciamolo in parole povere, purtroppo, è questo: il diavolo induce coloro che non accettano completamente il messaggio della Bibbia a credersi nel giusto e vittime dell'incomprensione e dell'ignoranza degli altri. Un capolavoro di superbia e di presunzione. Ne avete mai trovate voi di queste persone? Amici miei, ne ho trovate tante nella Chiesa, che consideravano le nostre dottrine e noi che crediamo queste dottrine, e nessuno ci obbliga, con uno sguardo di commiserazione, per dire poveretti, poveretti, molto umilmente, naturalmente. Dobbiamo fare appello al dono del discernimento degli spiriti per non essere ingannati e sedotti e dimostrare carità, nello stesso tempo, verso quelli che non credono. Sta scritto, 1 Giovanni 4:1, carissimi, non crediate ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. E poi ancora nell'epistola di Giuda 22:23, abbiate pietà di quelli che sono nel dubbio, salvateli strappandoli dal fuoco, e degli altri abbiate pietà mista a timore, odiando perfino la veste contaminata dalla carne. L'interconfessionale fa capire meglio quest'ultimo testo e traduce così: abbiate pietà di quelli che sono deboli, salvateli portandoli lontani dal fuoco. Abbiate pietà anche degli altri, ma con timore. State lontano anche dai loro abiti, perché sono sporcati dal loro modo di vivere. Insomma, l'atteggiamento da assumere verso i dubbiosi e gli increduli è quello della fermezza e della carità. Della carità e della fermezza allo stesso tempo. Fratelli e sorelle, non dimentichiamo che la piaga dell'incredulità ha sempre afflitto il popolo di Dio nel passato, dall'antico Israele alla Chiesa Apostolica, al Medioevo, alla Riforma e alla post-Riforma. Noi ci illudiamo se pensiamo di esserne immuni. I documenti che abbiamo prodotto provano purtroppo il contrario. Ma ogni avventista del settimo giorno è chiamato ad essere responsabile e coerente, quale che sia la sua posizione nella Chiesa. Più il compito che gli è stato affidato è impegnativo, più serietà e più fede deve dimostrare per portarlo a termine nel migliore dei modi, senza lasciarsi distrarre da niente e da nessuno, perché il diavolo vuole farci perdere tempo e vuole farci perdere, ancora peggio, la vita eterna. Lo dobbiamo fare tutti, indistintamente, laici, pastori, insegnanti, amministratori. Non ci possono essere vie di mezzo, o per Cristo o contro Cristo. O noi temiamo Dio e diamo a Lui la gloria, o temiamo l'uomo e lo glorifichiamo. O adoriamo Dio, che mediante Cristo ha creato ogni cosa, o noi adoriamo e ci inchiniamo all'uomo. Ricordiamo la serietà e la severità della Bibbia a questo proposito, come abbiamo letto all'inizio. Così parla il Signore: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si allontana dal Signore. Benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. E poi ancora abbiamo letto Geremia capitolo 17, versetto 5, versetto 7, continuiamo il versetto 9: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno, chi potrà conoscerlo? Io, il Signore, che investigo il cuore, che metto alla prova le reni per retribuire a ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. E poi c'è il Salmo 146, dal versetto 3 al versetto 6, nella versione interconfessionale, che dice: non contate su gente influente, sono uomini, non possono salvarvi, muoiono, ritornano alla terra, ogni progetto viene sepolto con loro. Felice l'uomo fedele che conta sull'aiuto di Dio, del Dio di Giacobbe, e mette ogni sua speranza nel Signore suo Dio. Il Signore ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto quello che esiste. Il primo messaggio di Apocalisse 14 si rivolge, come gli altri due, pure a noi, che aspettiamo con ansia il ritorno del Signore. È un ammonimento al pentimento, alla conversione e alla riforma per incontrare il giudizio. E concludiamo rileggendo il primo dei tre messaggi di Apocalisse 14, chiedendo al Signore di aiutarci a comprendere tutta la solennità dell'azione divina e a respingere con tutte le nostre forze decisamente la controazione satanica. Temete Dio, dategli gloria e adoratelo, dice l'azione divina. E la controazione satanica: temete l'uomo, date gloria a lui e adoratelo. Leggiamo il testo di Apocalisse capitolo 14, versetto 6 e versetto 7. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno, per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra e a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. E gli diceva con voce forte: temete Dio, dategli gloria, poiché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Amen.